Eccoci qua. Allora, adesso invece passiamo avanti e passiamo a quest'altra lezione che è sempre dello stesso ciclo, ma è questa lezione qua. E in questa lezione noi vediamo uno degli aspetti più importanti di tipo cognitivo, logico, che ha più influenzato il pensiero architettonico, eccetera, eccetera, veramente una sorta di miniera a cui noi non possiamo dedicare più di un'ora, ma è meglio un'ora che niente, che è il mondo dei layer. Allora, non voglio straziare nessuno ancora facendolo venire alla lavagna, ma dopo aver scoperto, quante scoperte abbiamo fatto precedentemente? Abbiamo scoperto A, che è un mondo fatto di entità, B, che possiamo creare dei codici avanzati, C, abbiamo scoperto che queste entità le possiamo nominare, no? Non sono tutte linea, ma possiamo nominare queste entità. Nominare queste entità non è una cosa così trascurabile, se ci pensate un attimo, perché nominandole io non solo ottengo un vantaggio pratico, che è quello di poterle nominare. Nomino te, ma implicitamente io posso dare a queste nominazioni dei valori semantici. Quindi non è soltanto una nominazione di tipo puramente utilitaristico, linea 1, linea 2, linea 3, linea 4, ma io posso fare, pur muovendomi sempre all'interno delle linee, cosa mi potrebbe venire in mente? Dialogo. Stella, che mi verrebbe in mente? Rifaccio la domanda? Ho scoperto che io queste entità le nomino. Le nomino in maniera utilitaristica, io posso chiamarle linea 1, linea 2, linea 3, linea 4, sono nominate in maniera utilitaristica, d'accordo? Ma io posso pensare che le posso anche nominare in maniera semantica, cioè che hanno dei significato. Fammi un esempio. No, non è semantico. Io posso dire, questa famiglia, queste le linee che io chiamo muro, le chiamo muro 1, muro 2, muro 3, muro 4, muro 5, muro 6, muro 6, poi che faccio? Un'altra entità semantica. Finestra, poniamo. Finestra 1, finestra 2, finestra 3, finestra 4, finestra 5. Porta. Porta 1, porta 2, porta 3, porta 3. Dal punto di vista del codice, sono tutte linee. D'accordo? Sono orchestrate con quella idea del codice linea, no? O del codice poligono, del codice che mi pare, qualunque. Ma dal punto di vista semantico sono organizzate differentemente, è giusto o no? In qualche maniera, a questo punto, io posso dire, una volta che il mio sistema informativo è organizzato attraverso questo livello semantico, perché questo che dovete capire, attraverso questo livello semantico io posso in qualche maniera decidere tra i due che si parlano, che per esempio io voglio prendere tutte le linee che appartengono al sistema muro e per esempio spostarle tutte insieme. È un codice logico all'interno del sistema vettoriale, giusto? Quindi questa trasformazione del livello semantico fatto a quel livello che abbiamo visto che è possibile perché sono entità singole, non so puntini nello schermo, dopo molti anni di riflessione improvvisamente mi fa avere una nuova idea. Qual è? E quale volete che mai che sia? È il layer. E di che stiamo a parlare? È chiaramente il layer. Cioè, io dico, tornando al nostro schema, a che cosa equivale? Qual è l'invenzione nuova? Che io come lo formalizzo questa idea che è bella, è forte nel sistema vettoriale, è molto forte, è una delle idee più forti che tu puoi avere, no? Come si mettono d'accordo loro? Che cosa devono aggiungere?
Un piano.
Un piano? Sì, è un modo giusto di dire. Ma siccome tutto il mondo, diciamo, vettoriale per sua stessa natura è un mondo appoggiato, in cui noi siamo abituati che l'oggetto è appoggiato, giusto? A un certo punto mi viene questa idea molto particolare e dico, ma se io chiamo ognuna di queste griglie, non immagino che ce ne sono soltanto una di queste griglie, ce ne sono infinite, ma diciamo mi faccio la mia rivoluzione con tre griglie, che però hanno lo stesso identico sistema di coordinate, ovviamente, sono assolutamente combacenti, e io chiamo queste tre griglie strato, layer 1, layer 2 e layer 3. Ok? Quando io mi passo l'informazione qui del nostro pacchetto, che cosa devo aggiungere adesso?
Qual è il layer?
Informazione decisiva. Quindi io non la chiamo soltanto linea 1, linea 2, linea 3, oppure come abbiamo visto prima, comincio a semantizzare questo, chiamo muro, chiamo tramezzi, chiamo layer, ma devo dire layer, in quale layer lui sta, ok? Rispetto a questi tre. Perché questo è enormemente importante ed è una rivoluzione mostruosa che noi abbiamo fatto dopo 300 anni dell'invenzione della cosa, mi viene improvvisamente questa idea.
Perché si può lavorare più, più
perché
in maniera molto più pratica.
È enorme. La prima cosa che io posso fare è dire ai due contribuenti nel nostro sistema, che poi dovete immaginare che va a Manuela, perché quanto più lo immaginate che va a Manuela, quanto più immaginate quanto è più importante questa cosa. Guarda, stai lavorando sul layer 1, scorda degli altri, lavora sul tema, stai lavorando sul 2, stai lavorando sul 3, giusto? Scordati per 2000 anni gli altri tre layer, concentriamoci su uno, oppure vuol dire stampa solo uno. Non stampare tutte e tre. In impicciolisci, grandisci, nascondi uno o l'altro, quindi guadagno tantissimo dal punto di vista pratico. Ma la cosa importante non è questa. Questa è la cosa banale. Qual è la cosa importante? Biancareggio. Questa è una cretinata. Va bene, ma è stupida rispetto alla cosa importante. Qual è la cosa importante? È intagliata la cosa, ce la puoi fare.
Che possono sviluppare insieme delle entità diverse, lavorando insieme con delle entità diverse, perché poi le possono essere delle linee.
No. No, è casino. Non è, Antonini.
Che possiamo ricreare dei palinsetti.
Ma sì, ma ok, ma non è la cosa veramente importante.
Vediamo un indizio.
Guglielmo, Oro, qual è la cosa veramente importante?
Che non bisogna di selezionare una cosa concreta per lavorare, sino che puoi lavorare su di tutto.
No. Giordi.
Che abbiamo creato un nuovo sistema di lavoro.
Sì, certo. Ma qual è la cosa per dire? Non si può, lo puoi cancellare, lo puoi stampare, lo puoi fare, ok. E poi ho fatto un urlaccio, ho detto, non è quell'altro che è importante. Qual è la cosa importante? Questa è la cosa veramente importante. Indizio che è
il linguaggio comune e che all'interno dello stesso file c'è tutto.
Sono dei pacchetti di informazioni.
Si vede graficamente.
Che se lo pensate non è. Ci è provato.
Guarda oggi.
Che è semantico!
Ah,
e questa è la cosa importante. È semantico!
Vabbè, certo,
cavolo, è stato 7 ore a tirare. È semantico! È semantico!
Non è già stato che ci sono la spiegatura.
È semantico, in genere le mie domande sono state già risposte precedentemente. Questo è il trucco di base. È sempre una domanda tautologica sostanzialmente. Allora, è semantico! Cioè, come i sistemi delle linee non è 1, 2, 3, 4, 5, ma può essere, diciamo, differenziato, come abbiamo visto prima, cioè gli elementi possono essere chiamati secondo varie famiglie di nomi che io convenzionalmente gli do, perché mi fa comodo averli, così a maggiore ancora ragione il layer è semantico, ancora di più, viene moltiplicato al quadrato il problema semantico. Perché dire layer 1, layer 2, layer 3, che è scemo proprio? Detto questo, a questo punto abbiamo scoperto quindi che sia le singole entità possono avere un livello semantico che è importantissimo, ma a maggior ragione i singoli layer possono avere un livello semantico che è importantissimo. Ok? Quali possono essere questi livelli semantici? Esempio? Quello che ce pare. Risposta. Quello che ce pare. Se tu sei scemo, pensi da scemo. Se tu sei articolato, pensi l'articolato. Se tu sei tu nonna, c'ha zero leve. E tu mi faccio un esempio, mi faccio un esempio. Se tu sei tua nonna, c'hai zero leve. Se tu invece sei te, che fai architettura e sei al quinto anno, c'hai 5 layer in testa, diciamo, livello neuroni 5. Se sei di The Iceman, c'hai 100 layer in testa. Che vuol dire che c'hai 100 layer in testa se tu non ce n'ha 0, tu ce n'hai 5 e The Iceman ce n'ha 100? Esempio. Ok, facciamo un esempio concreto che ha a che vedere esattamente con questo problema semantico, ha a che vedere esattamente con i layer, esattamente. Proprio così.
Quindi siamo per fare una dimostrazione del fatto che abbiamo 5 neuroni.
No, possono essere anche 4. Il 500 si è arrivato a 4.
5 è una condizione proprio...
No, la cosa fondamentale è che tua nonna c'ha 0 o 0 neuroni e tu ne hai sicuramente, minimamente, 10. Questa è la scelta. Viene tua nonna in questa stanza, d'accordo? A che cosa equivale il suo zero layer? Nel fatto che lei, immagino adesso un po', che lei al di là del concetto stanza non c'ha nient'altro. Se pensi in termini di layer mentali, lo capite? Se viene uno di voi, può vedere questa stanza da almeno da 5 a 10 layer? Facciamo vedere. Allora, tanto che Enza mi ha sfidato, ve li faccio io questi 5-10 layer, no? Poniamo un layer di questa stanza. Può essere la struttura portante? Posso trattarlo in un layer? Ok. Possono essere i tramezzi? Possono essere i mobili? Possono essere le frontiere esterne? Le finestre? Può essere l'impianto luce? O può essere il layer di rivestimento? Se c'è? Dei pavimenti o dei muri? 1, 2, 3, 4, 5, arriviamo a 10, possiamo aumentare, d'accordo? Questi 10 layer a vostra nonna gli passano per l'anticamera del cervello? In linea di massima no. Perché tu ce l'hai e lei non ce l'ha? Perché tu fai parte del tuo conservatorio. Io vado al conservatorio, mi fanno vedere la cosa e ci capisco zero layer. Io entro, sono come vostra nonna. Ce l'ha Valerio che suona la chitarra, non ce l'avrà 1000, ma 5 ce l'ha, 10, che ne so. Giusto? È identico il problema. Il problema è mentale. Il problema è esclusivamente mentale. Quindi io ho 10 layer in testa per elaborare questa cosa. Questi qua, mica sono scherzi, sono cose fondamentali. Perché siccome hanno un'implicazione che è organizzativa, cognitiva, pratica, ma anche un problema di pensiero, ovviamente, del pensiero, perché ovviamente queste categorie implicano un pensiero critico sulle categorie, al solito. Ma allora è proprio vero che devono coincidere l'una con l'altra, oppure qual è la regola di ciascuno, eccetera, 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 eccetera. Questo mondo, ma se io vado a parlare con Peter Ryan, adesso per fare un esempio, secondo voi lui c'ha sti layer? Cioè, equivalgo ai layer vostri? Lui probabilmente sulla base di questi layer, no? Ce n'ha molti altri. Che cosa possono essere questi layer? E che ne so, è le griglie, le permutazioni, è le mutazioni, è le divine proporzioni, eccetera, eccetera. Cioè, layer appartenente a una scala più astratta, che non è neanche più localizzata in fatti fisici, ma è localizzata in discorsi completamente astratti apparentemente. Quando noi facciamo le griglie dei progetti, e che facciamo? Impianto dalla luce? Facciamo mica l'impianto della luce. Facciamo un discorso molto più avanzato, che se voi parlate con uno che nulla ha fatti, manco capisce che poi non lo capisce proprio, perché non c'ha la struttura mentale. E poi la stessa cosa a secondo delle varie cose. Ma tutto il bandolo del problema, che a noi ci interessa tanto, è che una volta che abbiamo capito questo, abbiamo capito il lei, abbiamo capito la sua forza semantica, lo usiamo progettualmente. Come nel caso precedente, gli diamo questa cosa, va, cerchiamo di portare a casa questa lezione. Come nel caso precedente, implica una riflessione progettuale. È un anello, non è neutrale. Il mondo cambia una volta che si ha questo sistema. Ok, allora, adesso questa è la intro tecnica della cosa, però se uno in sede di esame gli fa alcune domande di questa natura, essendo uno stato a lezione, avendo fatto la cosa, eccetera, è in grado di rispondere, giusto? Di che cosa stiamo dicendo, quali sono i concetti fondamentali, come sono le cose, perché questa è un po' anche la questione, che alcune cose del corso passano, nonostante tutto quello che separe, attraverso anche un discorso orale. Allora, e poi la lezione vera e propria, com'è questa? Allora, adesso facciamo questa lezione, una mezz'oretta circa, non molto di più, ahimè, e possiamo dedicare. Allora, layer, come appoggio sullo schermo, layer è una sorta appunto di appoggio sullo schermo, è quello che vi abbiamo detto, è interpretativo e critico, a questo punto noi vediamo anche il mondo attraverso i layer, è rappresentativo, rappresentiamo anche come abbiamo visto attraverso il layer, per esempio il disegno di una casa, dei suoi sottosistemi strutturali, impartizioni, eccetera, ed è generativo, cioè noi creiamo un nuovo mondo architettonico quando pensiamo in termini di layer. Volete la prova? Guardate sta roba. Quando ho visto questa cosa, a me mi si è preso un colpo apoplettico. E ho detto, come nel caso del... Se vedete l'immagine, si vede benissimo. Cioè, questo proiettore non è questo. Comunque lo si vede l'immagine? C'avete il computer anche là? Ah, ok, si vedicchia, diciamo. Cos'è questo? Questa è una visione dell'aereo che sale da Rotterdam, è la zona industriale di Rotterdam. Loro sono olandesi, ovviamente, e hanno una cultura, che è una cultura completamente diversa, e quindi pensano questo paesaggio veramente dando delle indicazioni di piano, volumetriche, eccetera, affinché, vi rendete conto di che stavo a parlare? Affinché, salendo dall'aereo, tu vedi questo paesaggio, che è un paesaggio industriale, questi sono capannoni industriali, perché sono capannoni industriali, fatti come se fosse un mondo di vettori, come se fosse un mondo di layer. E trovare questo pensiero, che si esplica in un fatto fisico, addirittura territoriale, neanche architettonico, io l'ho trovato semplicemente entusiasmante. Perché vuol dire esattamente questo, no? Che una riflessione, che in questo caso vuol dire anche astrattismo, vuol dire mondo, vuol dire tante cose, però diventa anche regola di piano. Qui ci sono due testi che sono abbastanza storici e importanti su questa cosa, in particolare questo, che è, scusate, qua non sono su internet, in particolare questo, che è un testo veramente molto significativo su tutta questa problematica, e vi consiglio di leggerlo e di commentarlo. Rimane il testo forse più intenso che ho scritto su questa questione. Questo è molto secondario, ma può essere interessante, perché il concetto di layer è un concetto trasversale. A un certo punto della mia vita io ho scoperto che quello che per me mi sembrava il mio pane e mortadella, perché è chiaro che noi abbiamo vissuto col concetto di layer, e il concetto di layer, attenzione, noi l'avevamo anche in fase non CAD, perché il concetto di layer era completamente presente e attivo anche precedentemente il computer, perché noi avevamo i fogli di lucido, e quindi i fogli di lucido funzionavano più o meno, anche se con mille limitazioni, ma più o meno non era un mondo completamente diverso. Certo, è come dire da 5 a 500, però il concetto non era completamente estraneo. Ma poi a un certo punto ho scoperto che il concetto di layer è un concetto molto trasversale, molto più trasversale che tu possa pensare. Il primo livello di trasversalità fortissima è con la psicologia, che infatti è la nostra sorella più vicina come scienza. Architettura e psicologia sono sorelle, sono le uniche vere sorelle, attenzione, non ho tempo di spiegarvi questa cosa. Infatti in psicologia il concetto di layer è fondamentale, non puoi operare una psicanalisi senza questo concetto, di cosa è sedimentato, quando e dove, eccetera. Io una volta avevo fatto un lavoro, anche un libro, con uno psicanalista, ai tempi in cui curavo le collane, questo parla di questo aspetto. Ma il concetto di lei è, per esempio, in pittura, per fare un esempio. In molte altre, diciamo, discipline c'è un concetto di stratificazione di questo tipo. Queste sono tutta una serie di considerazioni che noi facevamo. E poi ce n'è un'altra, di cui, ahimè, voi ci avete la sfortuna o la fortuna che io sta lezione la sto facendo da Roma, non è che la sto facendo da Rotterdam. Se la facevo da Rotterdam, potevi ignorare questa parte, ma siccome sto a Roma, non posso ignorarla. E cioè il concetto di layer come stratificazione storica. Siccome Roma è la città della storia, in che senso? È la città al mondo che ha più compresenti contemporaneamente il maggior numero di strati storici di qualunque altra città al mondo. Perché noi in questa città possiamo accedere fisicamente a dei layer che vanno dagli layer, diciamo, pre-etruschi, ai layer etruschi, ai layer repubblicani, ai layer romani, ai layer imperiali, ai layer tardoromani, ai layer paleocristiani, ai layer medievali, ai layer rinascimentali, ai layer tardorascimentali, ai layer barocchi, eccetera, fino a quelli della contemporaneità. E questi layer, nella città di Roma, chi c'ha questo imprinting di Roma, o in particolare del territorio italiano, ma in particolare di Roma, fanno parte di un imprinting del tutto naturale. Che problema c'è? Giro l'angolo e mi trovo una colonna romana, rigiro l'angolo e c'ho il chiostro medievale, rigiro l'angolo e mi trovo la cosa, oppure sono tutte compartecipi nella stessa parte. Non è un, cioè sei completamente abituato. Provate a parlare con una persona di media cultura che venga da un'altra situazione, è la prima cosa che lo sconvolge. Ci sono dei luoghi a Roma in cui questa idea della stratificazione dei layer è fenomenale, assolutamente fenomenale, e quindi una domenica, una cosa, conviene andarci. Uno di questi posti fondamentali, lo dico soprattutto per i nostri studenti stranieri, dato che gli altri lo conoscono sicuramente tutti, è San Clemente. San Clemente è una chiesa molto vicino al Colosseo che consente esattamente questo, di andare nei tre livelli di chiesa progressivamente più bassi e arrivare fino allo strato in cui si sente l'acqua del Tevere gorgogliare, che non è esattamente il Tevere, è uno dei canali del Tevere, e questi vari layer sono tutti compresenti e sono tutti in qualche maniera attivi, presenti nella costruzione. Questo è uno dei luoghi più fenomenali. Un altro è a Botteghe Oscure, si entra in questa zona dei fori sotterranei che c'è in quella zona. Chi la conosce questa qua, qui si entra fuori a via Borghese? Sì, a via Botteghe Oscure si entra. Qual è il nome tecnico? Non mi ricordo. Non mi ricordo. Sì, esatto, si entra e c'è tutta questa cosa. Comunque, è lì a Botteghe Oscure, c'è una piccola porta e si apre. Non è roba su. Esattamente, bravissimo. Cripta Baldi. Un altro luogo che sempre vi consiglio di vedere sotto questa logica sono i Musei Capitolini. Anzi, se io dovessi programmare per chiunque un primo approccio alla città, io lo farei sempre dal Campidoglio e lo farei sempre attraverso i Musei Capitolini. Perché i Musei Capitolini vanno letti in questa logica dei palinsesti, in questa logica degli strati, che sono anche lì la presenza di uno stato etrusco, di uno stato anzi precedente a quello etrusco, eccetera, eccetera. E l'edificio è costruito in maniera tale che navigando nelle sue varie parti e costituzioni ti consente questa cosa. Quindi sono due gite o tre che vi consiglio. Tra l'altro i Capitolini, gli architetti entrano gratis, un po' come al museo. Gli studenti di architettura. Allora, questo è il mondo dei layer. Adesso qual è la questione? La questione è quella che è anticipata in questa citazione dal famoso romanzo di Carroll, Alice nel Paese delle Meraviglie. E che dice questa citazione? Perché mi è sempre piaciuta così tanto? Dice uno di questi personaggi, Humpty Dumpty stava seduto sul muro, Humpty Dumpty ha fatto una grande caduta, tutti i cavalli del re e tutti gli uomini del re non sono più stati capaci di mettere di nuovo insieme Humpty Dumpty. Perché è così interessante questa citazione? Scusi, un attimo, ce la vuole spiegare? Perché è simbolica di un fatto fondamentale che rappresenta un poco quello, una condizione in cui noi in qualche maniera viviamo e viviamo per una serie molto numerosa di fattori che coesistono tutti nello stesso modo. Immaginate la rotonda di Palladio, ok? Immaginate adesso che io disegni la rotonda di Palladio attraverso una serie di layer, muro, finestre, pavimenti, decorazioni, pronai, scale, colonne, eccetera. Provate adesso a immaginare che io attivi questi layer uno dopo l'altro, oppure viceversa che alcuni layer mi manchino, ma anche se mi mancano io posso facilmente intuire come dovrebbero essere. Perché? Perché è un sistema in fondo concentrico. Mi spiego? Cioè l'edificio sta insieme, è compatto, i suoi layer si rafforzano l'uno con l'altro, in un concetto di unitarietà. Ma il mondo moderno, una volta che ragiona su questo ragionamento dei layer, si fa questa domanda: ma perché? Ma perché io devo bloccarli in maniera unitaria questi layer? Non posso ottimizzare ciascuno secondo le sue regole proprie? E quindi i layer in realtà non sono dipendenti e interrelati, ma sono liberi? Questa idea che i layer sono liberi comincia a nascere ovviamente quando struttura portante e struttura puntiforme si separano, perché da una maglia puntiforme di pilastri puoi desumere la forma dell'edificio? Domanda? Puoi desumere la forma dell'edificio? No, non puoi.
Nel senso, tu ci puoi pensare, certo?
Ci puoi pensare, ma non puoi desumere quello che quello lì c'ha in testa, perché c'è la pianta libera.
Certo.
Quindi da una maglia di pilastri tu non puoi desumere, mentre invece da un sistema di muri di palladio puoi desumere la pianta, certo. Tutte le altre scelte sono concentriche. Questa idea, quindi, che i layer cominciano a liberarsi l'uno dall'altro, non sono layer concentrici che creano una cosa unitaria, ma sono liberi di muoversi l'uno rispetto all'altro, ciascuno aderendo alla logica sua propria.
Ma, per esempio, in un edificio, se si muove un pilastro, anche si muove il muro, quindi un layer...
No, non necessariamente. Perché se io faccio il layer del pilastro, per esempio, io posso decidere, ad esempio, se io voglio entrare dentro o fuori rispetto al muro. E quindi il layer del pilastro non è detto che mi corrisponda col layer delle murature. C'ho l'aggetto, c'ho l'esterno, c'ho la rientranza, c'ho il pilastro libero.
Se in un muro c'è una finestra.
Quello appartiene al layer muro, non appartiene al layer pilastro. Ti ho risposto, hai capito?
Sì.
È importante che tu capisci, questo è un punto decisivo. Questo è un punto decisivo. È proprio questo il punto. E tutto lì, poi tra l'altro, qua non parliamo di architettura contemporanea, parliamo di architettura funzionalista, no? È chiaro che se io ho una griglia di pilastri, basta questo qua, mi segnetto, no, a me basta, non è bisogno di tanto tempo. Se ho una griglia di pilastri, come sarà fatta la forma dei miei muri? E che cazzo ne so? Perché la griglia di pilastri mi dice soltanto questo e mi dice al massimo il sistema delle travi, con i suoi aggetti. Ma poi se io nel layer dei muri me lo voglio fare così, me lo posso fare così? Sono due layer indipendenti. È proprio il fatto che io ragiono in termini di layer che mi consente di fare questo. E questa è una logica puramente modernista. Qua parliamo di Le Corbusier, noi parliamo di altro, parliamo di Le Corbusier. Ok? Adesso facciamo un passo avanti. Quando comincio a ragionare in questi termini di che i layer non mi portano necessariamente a un sistema unitario, ma mi portano a dei sistemi appunto ampiamente indipendenti, diciamo così, non totalmente indipendenti, ma ampiamente indipendenti, che io ottimizzo ciascuno secondo la propria logica o la propria necessità, e io comincio a forzare questa idea, nascono dei progetti contemporanei fondamentali. Guardate la differenza, soprattutto se noi allarghiamo questa logica all'interno di un disegno, diciamo, più urbano, più grande. Guardate quanto è, diciamo, da un certo punto di vista, non paradossale, quant'è, come si concepisce un piano, questo è lo stesso progetto, il progetto per la villetta, questo, diciamo, di un architetto, non importa chi. Lui non ragiona in termini di layer, no? Ci interessa perché non ragiona in termini di layer. Lui come ragiona? Ragiona in termini di lottizzazioni o di disegno. Dice, ok, in questa parte io faccio questo disegno, in questa parte faccio questo disegno, in questa parte faccio questo disegno, eccetera. Poi non è simmetrico, è un po' più, diciamo, un po' più a collage, ma sostanzialmente il sistema è questo, no? È la zonizzazione dei vari disegni. A un certo punto arriva il pensiero che invece disincaglia i diversi layer, ed è il pensiero che parte da Eichmann, senza andare troppo avanti della cosa, e procede in questi famosissimi disegni di Bernard Tschumi, per il famoso parco della Villette. Che cosa vediamo qui? E vediamo esattamente questo discorso dei layer. Cioè, lui dice, guardate, che io divido il mio progetto in 3 o 4 layer diversi e ottimizzo ciascuno per proprio conto, e non è che uno aderisce alle regole dell'altro. Sono in sovrapposizione, creano un'immagine coerente in sovrapposizione, ma non è esattamente come se fosse la Villa di Palladio. Mi spiego? E come tutti sapete, lui qua crea, qual è la grande, una delle idee? Che concentra le funzioni, diciamo, ludiche espositive in questo sistema, questa sorta di griglia di piccoli padiglioni che lui chiama folies, ma su questi ci sono altri layer, che sono i layer dei percorsi, i layer del verde, il layer dell'acqua. Ciascuno di questi è sostanzialmente indipendente ed entra ciascuno attraverso la propria logica, per cui l'immagine complessiva è l'opposta di questa immagine qua che abbiamo visto sopra, ma è un'immagine appunto di layer sovrapposti. Alcuni di voi, voi avete fatto Tschumi? Hai fatto tu Tschumi? Nessuno di voi due? Vabbè, abbiamo avuto diversi Tschumi quest'anno ed è un discorso, come dire, interessante su questo mondo dei layer. Quindi ci sono parti nel libro Architettura e Modernità, queste che trattano di Tschumi ed altre, in cui questo argomento dei layer entra in maniera forte anche, qui in questo caso non l'ho messo le pagine, va bene, le trovate facilmente in Architettura e Modernità, in cui questo discorso viene amplificato. Questo ragionamento quindi è un altro di quei casi. Prima abbiamo visto la logica vettoriale del progetto, ma questa idea del layer come arma di progetto, del progetto contemporaneo, cominciamo a capire livelli che sono un po' più avanzati della digitalizzazione raster che noi possiamo vedere in un prospetto, giusto? Che assomiglia a un bitmap. È qualcosa di un po' più profondo, è un'arma più potente, lo capite questo, no? Perché appartiene logicamente a questo ambiente che è in qualche maniera più potente, che è proprio questa... Dico caspita, cominci una strada che ti può portare molto lontano, ti può portare molto lontano, perché interessa questo tipo di ragionamento, che è un ragionamento che in una prima fase tu interpreti quello che già sai, ma in una seconda fase tu spingi, cominci a spingere sullo strumento, e spingendo sullo strumento a poco tu immagini una cosa che non è come metodo, non so come dire, questo è tutto il discorso. Perché è chiaro che io con i layer posso fare la casa di Palladio, è chiaro che io non posso fare i layer con questo, non lo faccio al layer, ma che influenza critica ha? Mi spiego? Hai fatto una cosa tradizionale layerizzandola, ma non è quello il problema. Il problema è come lo strumento ti spinge, no? ti spinge e spinge una riflessione critica che te lo manda sempre, sempre più avanti. Ma perché, scusatemi, ma i fotografi dell'Ottocento, già nella seconda parte dell'Ottocento, hanno cominciato da subito, gli scemi facevano la fotografia col ritratto col fondale, gli intelligenti cominciavano a dire, aspetta un attimo, ma se io lo metto su un pallone, sta macchina fotografica, e se io invece di fare un scemo col pipa dietro il fondale con la cosa del tempio greco o con la testa così, ci metto, magari mi faccio i fotogrammi di una cosa in movimento, o se invece io il tempo di esposizione lo tempo, lo calibro, lo faccio eccetera, o se, cioè, no? Cosa stai facendo tu? Tu stai lavorando all'interno dello strumento, diciamo in maniera della critica innovativa, e questa maniera critica innovativa ti crea un loop, perché poi ti fa vedere il mondo in maniera diversa. No? Stessa cosa con i layer. Il processo è analogo. Io posso usare il layer a livello 3 per calcolarmi le aree e farmi il computo metrico, quello che ti pare, oppure per dare il piano degli impianti idraulici, dell'elettricista, è già qualcosa, mia nonna manco mi passerebbe per un piano del cervello. Ma altra cosa è lavorare sui layer, per esempio, come vi ho indicato, su questa idea di diagrammi, di cose, di traiettorie, di vettori, è la peppa. C'hai una serie di una sorta di linee invisibili, ma che ti guidano fortemente nel processo, diciamo, ideativo e progettuale, fortissimamente. E parliamo ancora di uno strumento, comunque, che è uno strumento
se posso fare pure il contrario, però,
giusto? In che senso?
Nel senso che oggi ci sono troppi progetti creati con l'aria sulla Outland e non si utilizza più altre cose, almeno per quanto riguarda colleghi che progettano, c'è dei progetti direttamente su Outland oggi, nel senso che si arriva una progettazione tra di questi dimensionale alla geometria.
Ho capito, esattamente, certo, adesso ho capito bene, certo, esattamente, perché c'è un impoverimento della questione, c'è ma tutti i processi sono, ahimè, così, tutti i processi hanno questa cosa. C'è un vettore che tende sempre comunque alla semplificazione, alla cosa, all'utilizzo semplicemente in una maniera, diciamo, direttamente praticistica. Ora, attenzione, capimose bene, se no qua voi pensate in maniera errata. Noi stiamo qua in una fase della vostra vita, che so, 3 mesi e mezzo, in cui noi ci creiamo alcune domande e ci facciamo alcune conoscenze, d'accordo? Poi non è che io via devo andare sulla Luna per forza, in qualche maniera. Ci sono tutta una cosa, poi decido io dove mi voglio collocare. Sei tu che decidi dove ti vuoi collocare, se ti vuoi collocare in quale punto di questa cosa. Se no vorrebbe dire una tecnica suicida, cioè nel senso... o così, non credo che sia questo, ma è anche vero che in questi 3 mesi del vostro processo educativo, formativo, questi interrogativi e queste questioni, uno le discute, se le pone, questa è la questione, no? Però certo è vero, assolutamente vero quello che dice lei. Poi arrivano i layer e uno usa i layer semplicemente per ottimizzare, va direttamente in AutoCAD, lei già ce l'hai pure fatto, o qui boom 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 boom, vabbè. Allora, queste sono una serie di molteplici anche in questo caso suggestioni. Sì. Questo è quello del plagio dell'astrando, sì. Perché siccome attraverso il plagio l'abbiamo scoperta, perché poi... No, questa è l'autrice, è tutto. No, in questo caso è l'autrice. Però siccome attraverso questa cosa del plagio, questo è il quadro vero di Giulio, non è il plagio, no? Mi fa, vabbè, però insomma, ormai, ma poi lui l'abbiamo, cioè mica che è stato fucilato, abbiamo la vacca da spalla e finita là, e mica per pensare che chissà è successo, tutto là. Però una volta averla fatta è una cosa, alla fine è un'altra. Comunque, dopo di che, cioè, nessun problema. No, anzi. No, è stato tutto abbastanza. Siamo in Italia, ragazzi, paese cattolico. Un paese che perdona pure l'Italia, perdoniamo tutti, figuratevi se non perdoniamo un piccolo plagio, figuratevi. Siamo il paese dell'Italia. Vabbè, d'accordo. Allora no, questo qua, perché qua è chiaro, no, che gioca anche sull'immagine, su questa cosa, non è un'immagine bitmap questa, è un'immagine bitmap. Cioè l'immagine, come dire, no? Che ne so, evoca questo mondo, no? Evoca un mondo. Sì, è tutto, si muove sulla sovrapposizione, sullo scivolamento, sulla dinamica, come dire, queste parole che abbiamo detto ce le ritroviamo tutte, no? Prendi il pezzo Carlo e trascinalo là, piglia la riga e poi va là, fai, prendi il layer dei peli e trasformalo, cioè mi sembra tutto, capito? Non lo so. Se lo fa, Giulì, se lo fa. Ok. Sono tante cose sfiziose su questa cosa. Una per esempio abbastanza interessante, e finiamo quasi, è che il layer, vedete, non è soltanto come noi più spesso tendiamo a pensare un processo orizzontale, perché è anche un progetto verticale. Questa è un'idea che aveva esattamente Ren Colas, facendo la villette, perché anche lui ha fatto la villette, e la, come anche per altro Eisman, e anche Colas l'ha persa. Ma Colas aveva l'idea di Chumi in qualche maniera ancora più complicata, perché invece di essere layer in sovrapposizione, comunque come erano in Chumi, lui li mette così in orizzontale, quindi creano, diciamo, questo tipo di effetto. Questo è un po' il ragionamento, questa è una sorta di assonometria, e questo è quello che lui voleva dire, quindi era più difficile, non so, forse anche di meno effetto, ma quell'altro era più facile. Quindi questo discorso del layer, anche in, vabbè, Libeschi è uno dei grandi topos del mondo del layer, quasi non vale neanche parlarne, tanto lui è in una fase è stato, diciamo, appassionato da questa cosa. Questo è un amico architetto che si chiama Vaccarini, amico da tanti anni, in cui, ecco, in alcuni elementi, questi sono proprio, come dire, evidenti anche nella formazione dei prospetti, no? Delle facciate, questi temi degli strati, no? Non soltanto in quanto trasparenza, ma in quanto proprio idea di layer. Vabbè, tre manca a parlarne. Questo è il discorso sulla psicologia, insomma, di approfondimenti, se avete voglia ce ne sono un certo numero, e poi sicuramente aggiungeremo qualcosa di nostro. Ok? Allora, abbiamo finito questa lezione, breve lezione, poco, intensa, tranquilla. Sono aperto a interrogativi, se volete adesso, se no ci pensate, diciamo, all'inizio della prossima. Ok? Allora, a parte queste letture, che però vi consiglio di fare a caldo, come anche fissare alcune cose, sempre la maniera più, diciamo, l'ideale per questo tipo di corso è come facciamo noi ai tempi di scienza delle costruzioni, cioè prendevamo gli appunti e poi li trascrivevamo dopo, in maniera quando le cose erano ancora calde. Possiamo fare come ci pare, però sarebbe anche carino che voi seguiste un poco passo passo, consolidaste, come dire, i concetti. Ok? Ma comunque il testo Il testo su Gomorra è molto importante da leggere, questo testo qua, Fioramenti dal basso, è il testo classico su questa cosa. Va bene? Ok.